neanche un po' peggio. Per essere normali in Italia probabilmente bisogna avere una Ferrari, una bella casa, rimandare magari di far figli per pagare il mutuo e poi pagare appunto questi mutui multigenerazionali per pagarsi la casa, l'auto nuova. Questa forse è la normalità. E poi state belli, bloccati in un bel traffico con la vostra meravigliosa auto che può andare a 250 km all'ora e devi invece procedere a passo di lumaca, bloccati magari per un'ora nel traffico ogni singolo giorno. E questa forse è la normalità. Per me, Liz e Chana sono molto più normali di quanto non lo siamo noi. Io ho buttato via la mia televisione, ho venduto l'auto. E ho imparato una cosa, che meno spesso vuol dire molto di più. Perché sul treno, per esempio, posso leggermi il giornale, posso leggermi un libro. Senza la televisione ho molto più tempo di leggere, di scrivere. Quindi meno è più. E questo è un qualcosa che possiamo imparare dai nostri amici con handicap. Grazie.
Sono un po' imbarazzato perché io lavoro in televisione e mi rendo conto che quello che Mertens ha detto adesso corrisponde drammaticamente alla verità. Ogni volta mi rendo conto che l'immagine che noi spesso diamo della realtà è un'immagine distorta, ahimè. Magari noi non abbiamo neanche colpa, perché il fotografo o il cameraman fotografa la realtà in maniera diversa. Se io avessi qui un cameraman amico mio, come sempre si fa di solito nelle riunioni politiche, e si dice: mi raccomando, lo zoom su quella fascia lì di persone che sta ascoltando. La sala non è gremitissima stasera, però io, facendo dei belli zoom, dei bei volti, riuscirei a far capire che la sala era assolutamente piena. Ma la provocazione di Mertens è profonda, Presidente Scholz. E la Compagnia delle Opere ha un nutritissimo gruppo al suo interno di opere che, come quelle di cui parliamo stasera, si occupa spesso ormai da anni di queste problematiche. Ci aiuti a capire, dall'ambito della sua esperienza, per quello che queste opere stanno insegnando a una realtà sempre più diffuse, la provocazione che viene dal titolo di questa sera, in ciò che manca una presenza, cioè come, cosa insegna la vostra presenza in un certo modo in questo tipo di realtà?
Ma io penso che le nostre opere sono una testimonianza, però non posso non partire da ciò che ha detto signor Mertens, perché la sua testimonianza ci dice una cosa importante, cioè la vita, qualunque vita guardata in un certo modo è limitata, è una mancanza. Qualunque vita, anche la mia, è una mancanza, perché rispetto al desiderio che abbiamo dentro sentiamo da tutte le parti una mancanza, sentiamo un limite. Poi ci sono delle situazioni di vita dove questa mancanza, questo limite emerge in un modo drammaticamente tangibile, come abbiamo visto. Ma perché uno che vive una mancanza così drammatica come l'abbiamo visto può essere più felice di uno, come ha osservato lui giustamente, fra virgolette, normale? Perché lui percepisce qualcosa dentro la vita che l'altro non percepisce. E perciò le nostre opere cercano di testimoniare, e lo fanno in una maniera a volte anche molto spettacolare non nel senso che sono molto visibili, ma spettacolare per la densità di esperienze che portano, testimoniano proprio questo, che nella vita c'è una risposta a questo desiderio, si può fare esperienza di questa risposta ed è questa la presenza dentro la mancanza. E quindi il problema non è il limite, il problema è il desiderio. Cioè, se io parto dal limite, sono limitato, per forza. Non a caso, più le società sono evolute, più aumenta la depressione. Perché aumenta la pretesa. E quindi qua abbiamo un'inversione di pretesa. Perché la pretesa non è di mettere a posto il mondo, di non avere più problemi. La pretesa non è quella di essere, di avere piacere dalla mattina alla sera. La pretesa, come tra l'altro è scritto da un certo momento in questo libro, la pretesa è che l'uomo possa essere se stesso, che possa essere veramente se stesso. E si comincia a capire, per esempio, che c'è una abissale differenza fra piacere e soddisfazione, perché questi ragazzi e le ragazze che abbiamo visto nel filmato, le foto che abbiamo visto, dimostrano che loro hanno una soddisfazione da invidiare, come giustamente ha detto Merz, sono da invidiare, perché fanno esperienza di una soddisfazione che noi facciamo fatica a fare, perché sono autentici. Tra l'altro mi colpisce molto questa differenza che lui ha fatto fra le immagini, perché io ho visto tante persone cosiddette handicappati, ma la cosa che mi ha sempre colpito che loro esprimono una bellezza che è fuori dalle nostre categorie, ma sono belli. Cioè è impossibile guardare gli occhi loro perché c'è dentro una vibrazione di autenticità originale che tante persone che corrispondono alle categorie di bellezza quotidiane che vediamo, scusami, anche in televisione, non hanno. C'è un'espressività autentica dentro che gli altri non hanno. La foto di sua figlia è bella, una bella vita che si esprime attraverso questo volto. Ecco, per tornare alla domanda, le nostre opere quindi si contraddistinguono per una inversione di pretesa, perché loro partono dal fatto che questa vita è degna di una vita infinita, e lo rendono, cercano di rendere queste persone soggetti, sostenerli nella loro soggettività, tirarli fuori dall'essere oggetti di chissà quale cure, di chissà quale sistema, di chissà quale possesso scientifico medicinale, che è tutto utile come strumento, ma per quando diventa aiuto alla soggettività del singolo. E quindi ultima considerazione, perché di questo si potrebbe parlare a lungo, perché se è una cosa così affascinante, questa è la vera ragione perché chi lavora con persone cosiddette handicappate sono più felici anche loro, perché loro fanno un'esperienza impressionante, fanno l'esperienza che il limite non è limite, c'è qualcosa che va oltre, mentre noi normali lottiamo tutti i giorni a superare il limite, metto a posto il mondo, a superare tutti i problemi, loro lo accettano. Infatti mi ha colpito molto della mostra qua, dov'è il foglio, questa frase dove c'è scritto: l'unico modo in cui il limite possa essere oltrepassato, reso buono, è che sia tenuto. Cioè io devo guardare in faccia il limite, allora mi chiedo due opzioni: o il limite è tutto o c'è qualcosa che va oltre. E secondo me le nostre opere questo proprio lo testimoniano, più che tante parole testimoniano, e per questo è la ragione perché è un libro che testimonia questo, è così affascinante. Per questo è stato un'avventura partecipare a un'avventura quando abbiamo sentito parlare lui, perché è un continuo aprire nuovi orizzonti dentro continui limiti, è una cosa impressionante. Perché io mi sono sempre chiesto come è possibile che io per lavoro incontravo manager a Google e tutti sempre pieni di problemi, pensierosi, sistemi, e poi andate in una struttura come socioeducativa e vedete persone che non è che non abbiano problemi, ne hanno forse più detti, ma sono persone autentici, tranquilli, affrontano la vita con una serenità ultima.
Però vorrei capire bene, perché mi permetto di farti una seconda domanda. Cioè, io mi sono mosso su questo tavolo perché volevo vedere filmato prima le fotografie adesso, e sono salito e sceso da quegli scalini lì liberamente. Se fossi stato in carrozzella non avrei potuto farlo. Io volevo capire, insomma, da dove può nascere questo sguardo diverso, perché io avverto che la verità di quello che lei dice, però devo avere un punto di vista diverso per poterne cogliere la pregnanza nella sua profondità.
Certo, anch'io...
Cioè devo partire da una logica diversa.
Io devo partire da una logica diversa, e c'è evidentemente una normalità, dobbiamo ammettere una normalità, solo che questa normalità non è un assoluto, non è un assoluto, è una condizione che la maggior parte delle persone vive, ma non è l'unica condizione, ci sono altre condizioni di vita. Quindi se per la maggior parte delle persone si impone delle scale, mettiamo le scale. Però ci sono quelli che non possono utilizzarli, dedichiamoci a questo. Ma questo non relativizza minimamente la dignità e il valore di qualsiasi vita di una persona che queste scale non può fare. Voglio dire una cosa, io potrei, per esempio, considerarmi handicappato perché il mio grande desiderio di essere un grande musicista non si realizza. Io sono stonato. Io desiderei, se io metto questo, mi considero limitato, perché io mi mettete su un organo, io non posso suonare l'organo, anche se vorrei. Certo, partiamo da normalità, ma la domanda è semplicemente: guardiamo questo come un assoluto o no? E poi non possiamo togliere una cosa che si chiama dolore. Ci sono oggettivamente delle cose che sono un dolore, che sono una sofferenza, ma anche di fronte alla sofferenza mi devo porre esattamente la stessa questione. Ma questa sofferenza in piccolo la facciamo, abbiamo anche noi per certi versi, limiti nostri, errori fatti o malattie che abbiamo dentro che forse nessuno sa, ma che noi lo sappiamo. Ma questa sofferenza è un assoluto o no? Dipende sempre dal punto di partenza, o parto dal fatto che manca qualcosa o parto da qualcosa, da quello che c'è. Parto dal fatto che sono una persona che può vivere, che può respirare, che può, però non può fare delle scale, va bene, il problema sono le scale, ma è un problema, non è tutto, è un problema che si affronterà in qualche modo, ci aiutiamo. Però il fatto che non posso fare scale non è l'assoluto, e non è neanche in assoluto che forse non posso mangiare da solo, ci sarà qualcuno che mi aiuta a mangiare. Però questo, io non sono definito dal fatto che non posso fare scale, che non posso mangiare. Infatti il grande vantaggio che hanno le persone, così lo vedo io, che lavorano con le persone handicappate, il grande vantaggio loro è che loro non partono da questo, ma partono da qualcosa d'altro, e così superano anche questo. Anzi, diventa una sfida continua, è un'avventura, perché adesso non voglio riprendere il filmato, ma questo filmato è un continuo crescendo di rendere le condizioni di vita sempre più dimora, più congruenti alle persone più vicine, ma proprio non partendo dal limite, ma partendo dal desiderio delle persone. È interessante, perché il crescendo che hanno fatto, lo sviluppo, nuove case, nuove teste, nuovi lavori, cosa importantissima, sono tutti nati partendo dal desiderio delle persone, non dal fatto che sono handicappati. E quindi occorre uno sguardo diverso. Ma comunque voglio solo, non voglio insistere su questo punto, però da un certo punto di vista ci tengo comunque, che questo vale anche per noi. Cioè dipende di come mi guardo io, perché se io mi guardo partendo dai miei limiti, da quello che non posso, dai miei errori, da quello che vorrei ma non riesco e così via, se io mi guardo così, io non riuscirò mai a avere uno sguardo diverso anche sulla persona che ha un handicap. Allora cosa faccio? Cerco di eliminare il problema. E lui ha fatto l'esempio più drammatico. Esempio, ha denunciato la realtà più drammatica con la quale si cerca di evitare la sofferenza. Però c'è un bellissimo, tragicissimo libro, bello come scritto, ma tragico nel suo contenuto, di Lewis, che ha scritto un libro sul fatto che se l'uomo cerca di evitare la sofferenza, devi eliminare l'uomo.
Un'ultima cosa, criterio ideale amicizia operativa è uno storico slogan, diciamo, della Compagnia delle Opere. Se è vero nel mettere su un'impresa credo che sia ancora più vero nel mettersi un'attività di questo tipo.
Sì, anche se noi in CDO non distinguiamo molto fra profit e non profit, perché per noi questo forse in questi tempi è molto... è diventato attuale, anche se siamo stati derisi molto su questo fatto, perché per noi il lavoro non è lo scopo di fare profitto. Lo scopo del nostro lavoro è quello di rendere questo mondo, come ho detto prima, dimora, più corrispondente all'uomo. Noi cerchiamo di rendere la realtà più familiare. Si fa in profit, perché il profitto è uno strumento. Si diventa uno scopo, diventa una cosa micidiale. Il profitto è uno strumento. I soldi sono uno strumento. La differenza è che ci sono delle realtà che non possono fare il profitto come strumento, hanno bisogno di soldi che vengono da altre parti, questa è la vera differenza, ma lo scopo del lavoro è questo. Il criterio ideale è proprio questo, che la persona possa vivere come soggetto. Perché noi viviamo in un mondo che purtroppo in gran parte è definito dal fatto che si cerca di rendere il mondo perfetto a prescindere dall'uomo, e noi siamo contrari a questo. Si rende perfetto il mondo a prescindere dall'uomo fino alla sua eliminazione, dove diventa un fatto disturbante. Noi invece partiamo dal soggetto, noi crediamo che qualsiasi persona è un dono e possa dare un contributo unico e ripetibile, come è stato detto anche nel video, unico e ripetibile a questo mondo. Noi costruiamo su questo, profit o non profit, questo è il nostro criterio. Perché un'amicizia operativa? Perché questo da solo è impossibile, per due ragioni: perché da solo non ce la fai operativamente, ma non ce la fai neanche nel mantenere lo sguardo alto di cui si parlava prima. Perché quello che ha detto il signor Mertens prima sullo sguardo, uno sguardo così deve sempre essere ricreato, perché non c'è nessun automatismo. Non è automatico guardare il mondo così. Ci vogliono altri che ci fanno vedere le cose in questo modo, che ci testimoniano che la verità, la bellezza è questa. Ci vogliono delle persone che ci aiutano in questo. E questo vuol dire che reciprocamente dobbiamo sostenerci in questo sguardo, perché un giorno faccio più fatica io, un giorno per più fatica tu. Se tu non riesci, ti do io una mano a guardare le cose così. Se io non riesco, spero che tu me la dai, perché tutti facciamo fatica. E soprattutto chi deve affrontare certe sofferenze ha bisogno di essere sostenuto. E ogni tanto le sofferenze sono anche molto molto pesanti, allora ci vuole proprio un amico che ti dice: guarda, io so che in questo momento fai fatica a vederlo, ma io ti dico è così, perché io lo vedo, e se tu vuoi ti aiuto. E quindi questa amicizia ha questo come scopo. E io insisto molto su una cosa: questa amicizia non sostituisce la responsabilità dell'altro, ma la sostiene. Perché noi non possiamo sostituirci a nessuno, perché tra l'altro il bello di quello che abbiamo sentito stasera è che nessuno ha mai fatto il minimo tentativo di sostituirsi all'altro, perché se uno deve soffrire io posso alleviarlo, posso fare quello che posso, ma in ultima analisi la sua vita è la sua vita. E io posso aiutarlo, posso dedicarmi, posso dare la mia vita per lui, ma la sua vita rimane la sua vita. È lui che deve rispondere. E la cosa strana è che persone che sembrano molto handicappati rispondono in maniera molto più lieta, molto più sincera, molto più autentica che tanti di quelli che sembrano avere la vita a posto.
Pier Mertens, un'ultima domanda l'avevo riservata per lei. Mi ha molto colpito una frase che lei ha detto, quando ha detto: non bisogna scappare di fronte alla realtà, non bisogna giudicarla. E più precisamente, quando ho condiviso una disperazione, può questa condivisione della disperazione ha significato l'inizio di un cambiamento. Dopo la morte di sua figlia, mi consenta questa domanda personale, qual è stata la molla che l'ha fatta addirittura impegnare, rompendo addirittura i confini, come dire, familiari, e incominciando a viaggiare in tutto il mondo per quel problema che lei aveva incontrato nella sua vita.
Mi apre che risponde.
Sì.
Apri,
Gioberto.
Sì, sì, sì. Molto detto.
Non sente?
Yeah, it's working now. Yeah, thanks.
Thank you.
Riguardo a mia figlia, devo dire che è stato più difficile affrontare la sua morte che non la sua vita. Quando si combatte e chiaramente ci si preoccupa per dei problemi, essere insieme aiuta. Mentre quando si piange la morte di qualcuno diventa tutto molto più difficile. Piangere la morte di qualcuno è un qualcosa di molto personale. E abbiamo avuto grosse difficoltà, veramente grosse difficoltà, dopo che Lisa è morta. Perché quando lei era arrabbiata, io ero triste, quando lei era triste, io ero arrabbiato. Come ho già detto, quando Liz, tra l'altro, era ancora in vita, avevamo già preso dei bambini in affido. Yeah, much, much, much. Thank you. You were foster parents, you were saying.
Yes. So the coping with mourning is much more.
Per cui dicevo, un lutto è molto più difficile da affrontare che non lottare per la vita. Dicevo, quando Liz era ancora in vita, noi avevamo già avuto un affido, Roxanne, era bambini di 2 anni. Prendere altri bambini con degli handicap a vivere con noi nella nostra famiglia era un modo di affrontare questa cosa. Inizialmente mia moglie, devo dire, è stata molto più veloce di me in questo, ma io all'inizio facevo fatica a accettare l'idea di avere un bambino che sostituisse Liz. A me non è mai mancata una bambina con un handicap, a me è mancato un essere umano, non mi mancava certo la carrozzella. Per cui ci sono voluti alcuni anni prima che io accettassi l'idea di prendere altri bimbi in affido. E giusto per farvi capire, quando si ha un bambino con un handicap fisico grave come la spina bifida, noi avevamo sempre pensato che, per esempio, la sindrome di Down fosse più difficile da gestire, semplicemente perché non sapevamo che cosa significasse un figlio con la sindrome di Down. Pensavamo che un handicap fisico fosse molto più semplice perché parlando e pensando un bambino era comunque in grado di superarlo, mentre un bambino che non può farlo, non può ragionare, chiaramente non può essere di nessun aiuto. E quando abbiamo conosciuto Shana, che è affetta da sindrome di Down, ci siamo resi conto che è una situazione completamente diversa, non è più semplice o più difficile, è semplicemente una cosa diversa ed è una cosa bellissima, sono esseri bellissimi come qualsiasi altro essere umano, quindi l'abbiamo fatto perché volevamo farlo, semplicemente questo, non so se con questo ho risposto.
Grazie. Prima di chiudere darei la parola a Antonello Bolis, direttore della cooperativa.
Quando con gli amici della Compagnia delle Opere, che lavorano nel campo della disabilità, ci domandavamo un paio d'anni fa che titolo dare a questo libro, uno di noi riferì la frase di Don Giussani: in ciò che manca una presenza. Sobbalzammo sulla sedia perché in questa affermazione abbiamo trovato proprio descritta l'esperienza delle nostre opere, delle nostre cooperative, di 20 anni, 30 anni, anche di 40 anni di storia. Io credo che stasera le testimonianze che abbiamo ascoltato hanno reso ancora più evidente la forza di questa affermazione. E attraverso la testimonianza di gente impegnata così con la realtà, che secondo me questa affermazione risulta ancora più vera. È proprio vero, in ciò che manca c'è una presenza. Per questo ringrazio personalmente Mertens, Scholz, Castelli per la sua disponibilità, Letizia Fornasieri per aver messo a disposizione le sue opere. Un ringraziamento particolare devo fare ai miei collaboratori, perché in queste settimane, in maniera gratuita, generosamente, senza chiedere gli straordinari, si sono dedicati anima e corpo, lo posso dire, per realizzare queste iniziative, l'inaugurazione di domenica scorsa, oggi il convegno. L'hanno fatto per una ragione grande, quella di rendere più visibile, più evidente il motivo per cui fanno il lavoro che fanno. Quindi li ringrazio sinceramente, perché per me sono stati commoventi. E infine un'ultima cosa, quando abbiamo iniziato a pensare all'inaugurazione, a Riberto Necchi, sin dall'inizio la pensò insieme, coinvolgendo il centro culturale e appunto Letizia Fornasieri. Io al momento non avevo capito bene, oggi mi è senz'altro più chiaro. Mi è più chiaro il perché aveva questa idea. Perché siamo stati educati ad una sensibilità per cui la carità non può fare a meno della cultura, la carità non può fare a meno dell'arte. È un tutt'uno. Carità, arte, cultura sono forme diverse per esprimere la bellezza, per cercarvi dentro quella bellezza di cui diceva anche Scholz. E quindi un ringraziamento speciale appunto a Camillo e a Letizia che ci hanno accompagnato e ci hanno aiutato in questo percorso. Concludo ringraziando tutti naturalmente, e di solito le società di comunicazione finisco col dire visitate il nostro sito. No, noi diciamo una cosa diversa, proprio seguendo l'onda anche del presidente, di Scholz e di Mertens. Visitate noi, visitate le nostre opere, venite ad incontrarci, incontrate noi personalmente, perché in questo modo appunto noi possiamo vedere insieme che in ciò che manca c'è una presenza.